In altre parole,
l'atteggiamento degli Stati Uniti nei confronti della guerra in Ucraina non si può che definire ambiguo. Da una parte c'è il sostegno a Kiev e la volontà di non inasprire il confronto con Mosca, dall'altra parte Donald Trump ha adottato sulla questione un approccio pragmatico ma anche piuttosto contraddittorio, pur continuando a supportare verbalmente l'Ucraina, ha progressivamente ridotto l'entità degli aiuti militari, scendendo da 300 a 100 milioni di dollari. Ma nonostante questo apparente disimpegno, Trump 2 giorni fa ha annunciato la possibilità di imporre nuove sanzioni alla Russia. Lo abbiamo visto in rassegna stampa lunedì, molti gli articoli dedicati a questo tema. L'annuncio, avvenuto dopo il pesante raid russo su Kiev di domenica, è stato motivato da una forte frustrazione per lo stallo diplomatico e l'escalation militare russa. Trump ha lanciato un ultimatum di 50 giorni a Putin per raggiungere un accordo di pace. In caso di fallimento, gli Stati Uniti, ha detto, sono pronti a una seconda fase di sanzioni. Buongiorno Jacopo Zanchini.
Buongiorno a voi.
Lei è vice direttore di Internazionale e si occupa soprattutto dei temi di politica internazionale della rivista. Ecco, secondo lei è credibile questa minaccia di Trump alla Russia o siamo ancora di fronte al gioco delle parti tra Trump e Putin, lo stesso gioco delle parti che abbiamo visto ad Anchorage nell'incontro tra questi due leader?
Sì, direi che l'Alaska è stato un caso abbastanza clamoroso, è difficile adesso dire se sia un gioco delle parti o se sia da parte dell'amministrazione americana una fascinazione verso Putin o un'incompetenza nelle trattative. Certo che basta effettivamente tornare alla realtà cruda dei numeri per farsi un'idea, il numero di ordigni lanciati verso l'Ucraina continua ad aumentare da quando c'è Trump, il 65% in più dal ritorno di Trump alla Casa Bianca, 15 volte di più rispetto all'anno scorso. Questo è dovuto anche alla capacità di produzione in massa dei droni iraniani Shahed, che a questo punto sono direttamente prodotti nelle fabbriche russe, ma è anche una conseguenza, diciamo, politica di avere un presidente statunitense che non sembra intenzionato a difendere davvero l'Ucraina, e questo i russi l'hanno capito. È chiaro che i dati ci dicono anche che dopo il vertice in Alaska, mentre prima del vertice gli attacchi erano sensibilmente scesi, dopo il vertice sono di nuovo sensibilmente aumentati. Il vertice è stato vissuto con il suo tappeto rosso a Putin come una specie di via libera dai russi a continuare la guerra. Quindi direi che per ora la minaccia non mi sembra credibile, non si capisce che forma potrebbe prendere, perché non è facile, e perché dovrebbe prenderla stavolta, visto che tutti gli ultimatum di Trump a Putin sono stati dei penultimatum che non hanno risolto nulla.
E lei diceva non si capisce quale forma potrebbero prendere queste sanzioni, si parla di tariffe secondarie, sono quelle minacciate da Washington, di che cosa si tratterebbe, cosa sono queste tariffe secondarie?
Le sanzioni secondarie o tariffe secondarie normalmente vengono imposte ai paesi che, comprando soprattutto petrolio ma anche altri beni da Mosca, aiutano a finanziare lo sforzo bellico di Putin, quindi si adottano delle sanzioni contro quei paesi. Su questo però, anche su questo Trump è un divago e incoerente, ha adottato contro l'India, che certamente compra moltissimo petrolio russo a prezzi scontati da Mosca dall'inizio della guerra in Ucraina, delle sanzioni draconiane del 50%, ma per esempio non l'ha fatto con la Cina, che peraltro sostiene ancora di più, molto di più dell'India, tutta l'economia russa, e quindi gli dà una mano anche nello sforzo bellico. Adottando però quelle sanzioni del 50% contro l'India, che era un alleato storico degli Stati Uniti, ha spinto di fatto Nuova Delhi tra le braccia di Pechino. Lo abbiamo visto al recente vertice di Tajin in Cina e alla parata militare organizzata da Xi Jinping a Pechino. Mano nella mano abbiamo visto Xi Jinping, Modi e Putin, con un riavvicinamento dei tre paesi in funzione antioccidentale e antiamericana. Quindi c'è anche una questione di coerenza di mezzi e fini, e non si sa quindi se si arriverà a qualcosa di concreto con delle vere e proprie sanzioni secondarie. In queste ore si sa che i team americani e europei stanno discutendo a Washington su questo tipo di sanzioni. Vediamo se verrà fuori qualcosa di nuovo e di più coerente di quello che è stato fatto fino adesso.
Sembra che la politica estera di Trump riesca nel risultato di coalizzare persone che non necessariamente vanno molto d'accordo, e questo ovviamente non può essere visto come un successo, ma si sa, da Trump ci si può aspettare di tutto. Il suo segretario al tesoro, il segretario al tesoro americano Scott Bessent, proprio sulla questione della guerra in Ucraina, ha dichiarato, dopo che Trump ha annunciato severe sanzioni contro la Russia, Scott Bessent ha dichiarato che bisognerà vedere se cederà prima l'Ucraina dal punto di vista militare o la Russia a causa del collasso economico causato dalle ventilate sanzioni. Ecco, Jacopo Zanchini, questa secondo lei è la prospettiva reale nella conclusione di questa guerra? Un collasso economico della Russia o un collasso militare dell'Ucraina?
Io in questo momento, onestamente, una prospettiva vera sulla conclusione della guerra non la vedo moltissimo. I russi sembrano decisi a continuarla e abbiamo visto che hanno inflitto enormi perdite in queste settimane, colpendo obiettivi civili e strutture energetiche, e dobbiamo considerare che sul fronte orientale continuano piano piano ad avanzare, che dall'inizio dell'estate più di 50.000 persone, più di 50.000 ucraini hanno abbandonato le zone del fronte sul lato ucraino, quindi ci sono ancora profughi e ci sono ancora centinaia di soldati che muoiono da tutti e due i lati della frontiera. Dall'altro canto i negoziati non ci sono. Se ci fossero delle sanzioni secondarie serie, di come abbiamo parlato, e soprattutto se i beni russi congelati in Europa fossero veramente usati per finanziare lo sforzo dell'Ucraina, questo potrebbe forse spingere Mosca a più miti consigli. Però in realtà non è detto, la Russia ha riconvertito la sua economia in un'economia di guerra e sta andando avanti su questa strada nonostante la stagflazione, la situazione obiettivamente difficile dell'economia russa, che però è ancora, diciamo, lontana da un vero collasso. Quindi dobbiamo capire quanto il regime russo andrà a considerare le priorità economiche più importanti di quelle politiche, di quelle di sopravvivenza del regime. Per ora la sopravvivenza del regime e quindi la conquista dell'Ucraina, la conquista di parti dell'Ucraina sono state la priorità.
Ecco, alcuni commentatori dopo il vertice Trump-Putin in Alaska, penso soprattutto a un articolo che abbiamo letto 2 settimane fa su Altra Economia, ma altri commentatori anche hanno fatto notare che a Trump sembra premere molto di più di mantenere un rapporto economico e politico con Putin e che in tutto questo l'Ucraina e il suo destino contino davvero poco per il presidente americano in realtà.
Beh, sì, dall'inizio, diciamo, i rapporti con Zelensky sono stati molto difficili, poi hanno un po' recuperato e quelli con Putin sono stati alla fine sempre buoni. E la cosa più clamorosa che è successa è stata che Trump ha accettato di non chiedere un cessate dopo l'Alaska, l'incontro con Putin, ha accettato di non chiedere un cessate il fuoco alla Russia come precondizione per una tregua e per andare a veri negoziati. Se non si smette di sparare, è chiaro che non si sta veramente negoziando e Putin in questo senso ha capito il messaggio. C'è di sicuro una fascinazione di Trump nei confronti dei leader autoritari, c'è un relativismo immorale del presidente che mette spesso sullo stesso piano aggressori e aggrediti, dice che ci deve essere uno scambio di territori, ma lo scambio di territori tra un paese aggredito e uno aggressore è difficile. E inoltre ha una specie di nostalgia per i tempi in cui lo stesso Trump faceva affari in Russia e a Mosca, comprava palazzi da imprenditore. C'è anche una incapacità e un'impreparazione dello staff diplomatico di Trump. Se noi pensiamo tra gli altri a Steve Witkoff, l'uomo delle mediazioni diplomatiche di Trump, in televisione ha dimostrato, intervistato sull'Ucraina, di non conoscere neanche i nomi delle 4 regioni che i russi pretendono di annettere. Se queste sono le persone che vengono mandate a discutere con dei volponi diplomatici come il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, direi che c'è poco margine per imporre delle cose.
Sì, tra l'altro grandi annunci fatti da Trump che avrebbe portato a una conclusione alla guerra in Ucraina, che avrebbe risolto la questione medio orientale. Ecco, tutto questo non sta accadendo, anzi, al contrario, i conflitti si amplificano, diventano sempre più forti, e dall'altra parte l'Europa sta parlando della possibilità di mandare un contingente militare europeo in Ucraina. Che cosa ne pensa? Siamo in conclusione, quindi molto brevemente.
Ovviamente gli europei parlano giustamente di garanzie di sicurezza per l'Ucraina e di come garantire che una volta che dovesse finire la guerra non possa ricominciare dopo poco tempo, ma le truppe sono una questione estremamente complicata e per ora sono pochi i paesi europei che hanno detto di volerlo fare, immediatamente gelati da Putin che ha detto che li considererebbe un obiettivo militare legittimo. Certo, l'Europa in questo momento è estremamente attiva e sta cercando in tutti i modi di dipingere queste future garanzie e di provare a mettere l'Ucraina un giorno nell'Unione Europea e nel frattempo sta cercando di tenere dentro a tutti i costi gli Stati Uniti in quello che dovrebbe essere l'impalcatura di sicurezza dell'Europa in futuro
Quindi
rispetto ovviamente soprattutto alla Russia e all'Ucraina.
un
Un equilibrio
equilibrio molto
difficile
difficile sul quale.
perché Trump è imprevedibile, benvenuto, e
Esatto.
quindi e
Sulla.
Putin se ne approfitta.
E Putin se ne approfitta da grande volpone. Qual è? Noi dobbiamo concludere qui, Jacopo Zanchini. Grazie per essere stato con noi. Appuntamento a domani. Domani probabilmente parleremo di Francia. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Rete 2.